ore 11, un buongiorno ancora ascoltatrici e ascoltatori, questa è Pubblica Oggi non condotta da Lele Liguori che però ha preparato questa puntata, un po' di raffreddore, un po' di influenza, sostituisco al momento io Claudio Iampaglia in vostra compagnia e oggi partiamo ovviamente da dove ci siamo fermati forse poco fa e da dove vorremmo anche continuare a ragionare insieme e oggi 27 gennaio, giorno della memoria. Sulle note di Victor Ullmann, suonato dal Benevitz Quartet, uno dei grandi compositori dell'Europa dell'Est morti nei campi durante lo sterminio. Il giorno della memoria, come avete sentito stamani dalle trasmissioni che ci hanno preceduto e anche da molti dei vostri interventi, sicuramente attraversato in questo 2025 dalla necessità del ricordo della Shoah, senza quasi più testimoni, e contemporaneamente da due fenomeni che ne investono il senso e l'attualità. Da una parte la guerra a Gaza, senza alcun rispetto del diritto umanitario internazionale, ma anche il ritorno di formazioni politiche vincenti in Europa e altrove che non hanno timore di richiamarsi in parte o in toto agli argomenti e ai simboli del totalitarismo. E allora partiamo dalla nostra Europa, partiamo da quella che viene chiamata Shoah Washing o Shoah Distortion e lo facciamo insieme al nostro primo ospite. Un buongiorno a Daniele Susini, intanto buongiorno.
Buongiorno, grazie per avermi invitato, buongiorno.
Grazie a lei, Susini, storico, scrittore, formatore sui temi della memoria del Novecento, collabora con il Memorial della Shoah a Parigi, fa parte del comitato scientifico di Liberation Route in Europa ed è responsabile scientifico del comitato provinciale dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Scrive su Domani, potete leggerlo anche recentemente, autore di vari testi dedicati alla Shoah e alla Resistenza, ne citiamo due. La Resistenza ebraica in Europa, Storie e percorsi, 39-45, edito da Donzelli, e anche il più recente, dello scorso anno, Vittime e carnefici, le stragi nazifasciste lungo la linea gotica orientale, sempre per Donzelli. Allora, professor Susini, Shoah Washing, Shoah Distortion, come viene chiamato, perché e di che cosa stiamo parlando?
Il grande contenitore sono le Shoah Distortion. Oggi il grande problema su questo macro tema della Shoah è appunto queste Shoah Distortion. Oggi non è più la negazione, cioè non si trova più qualcuno che nega in toto l'evento Shoah, ma esiste ben di peggio, che sono queste Shoah Distortion, cioè non si nega l'evento in sé, ma si nega, non è che si nega, lo si banalizza, lo si minimizza, lo si dejudalizza, si tolgono sostanzialmente le parti essenziali del discorso. E questo è un grave problema, c'è un'estrema politicizzazione. Una tra queste Shoah Distortion, cioè queste distorsioni della Shoah, è questo Shoah Washing, che è propriamente un effetto, diciamo, politico, cioè molti movimenti, se non addirittura stati, utilizzano questo Shoah Washing per rifarsi una sorta di pedigree, per fare in modo che tutte le responsabilità di questi movimenti politici o addirittura di stati, non siano percepiti come tali, nel senso quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale vengono ridotte, minimizzate attraverso delle strategie politiche, riconoscendo solo una parte, solo una piccola parte, oppure strumentalizzando alcuni altri aspetti. Mi viene in mente in particolare quello dei giusti, cioè oggi la figura del giusto tra nazioni, che è una figura importantissima perché ci ricorda che anche in momenti più impensabili un uomo riesce a essere autonomo e prendere, andare controcorrente, rimanere umano letteralmente. Oggi questa figura viene strumentalizzata da molti paesi, cioè c'è stato un giusto, siamo stati tutti giusti fondamentalmente. Adesso sintetizzo in maniera anche brutale, però fondamentalmente la dinamica è questa. Queste politiche nascono soprattutto nell'est Europa, dove naturalmente ci sono stati grossissimi problemi di collaborazionismo, ma molti movimenti soprattutto di destra, anche in Europa occidentale, lo stanno, come dire, facendo proprio questa scuola e stanno mettendo in atto questi esempi che, appunto, come dire, sono esempi che purtroppo stanno riuscendo a inquinare la comprensione della Shoah.
Partiamo dalla Polonia, perché le immagini stanno scorrendo davanti ai nostri occhi sulle televisioni All News. Stiamo vedendo le baracche, stiamo vedendo il campo di Auschwitz, dove c'è un memoriale, dove anche oggi il suo direttore diceva in un'intervista sulla stampa: i politici vengano qua e ascoltino, evitiamo le politicizzazioni. Insomma, un tentativo di difendere in qualche modo un'autenticità della memoria. Allo stesso tempo, però, come lei ci sta spiegando, questa autenticità della memoria è difficile senza una spiegazione storico e politica del quando è successo, del come è successo, del chi erano le vittime e chi erano i carnefici e del silenzio. Immaginiamo le fotografie in un bellissimo volume che abbiamo provato a raccontare di Laura Fontana per Einaudi, uscito da poco fa. Come dire, si deportava alla luce del sole davanti a cittadini che guardavano e forse tacevano.
Avete fatto bene a scegliere il testo dell'amica e collega Laura Fontana, perché sicuramente è un testo illuminante da questo punto di vista qua, e smaschera molte Shoah distortion e smaschera anche molte ipocrisia. Io onestamente, per formazione, dubito da chi mi dice non bisogna politicizzare. Il problema è che la politica c'entra molto, dipende che tipo di politica ci vogliamo mettere, perché ascoltare o meno un testimone o come ascoltarlo è un atto politico, in poche parole, sostanzialmente. Quindi c'è bisogno invece di ritrovare una politica con la P maiuscola, e che si ritrovi attorno al significato della giornata della memoria. Quello che sta avvenendo oggi in Italia è gravissimo, non ci possono essere la giornata della memoria, la Shoah, le deportazioni devono essere un minimo comune denominatore che non può essere, come dire, lasciato, non può vedere queste divisioni, assolutamente. Chi si occupa di queste cose deve fare un atto di responsabilità e ritrovarsi al più presto su un tavolo e ridiscutere di queste cose, perché se ci si spacca su questi temi vuol dire che la situazione fondamentalmente molto preoccupante. Questo lo sappiamo, ma queste, come dire, sono delle prove del 9 che ci preoccupano molto. Dopodiché anche lì ad Auschwitz, in Polonia, la Polonia è stata proprio la matrice. I governi di destra che si sono succeduti negli ultimi 10-15 anni in Polonia hanno fatto una scuola, hanno occupato in maniera militare tutte le occupazioni e tutte le istituzioni culturali, hanno dato una lettura, appunto, come dicevo prima, stereotipata, digitalizzata, che non rende soprattutto le responsabilità della Polonia, del popolo polacco. E c'è stata fatta una vera e propria guerra agli storici su questi temi, che appunto invece dal punto di vista della verità storica ricostruivano che la Shoah in Polonia non avrebbe raggiunto i 3 milioni di morti senza la spesso puntuale collaborazione di tantissimi civili polacchi e istituzioni polacche. Questo non toglie che tra i milioni di collaboratori in Polonia ci siano stati, se non mi ricordo male, 7.000 giusti, se non mi ricordo male, che invece gli ebrei li hanno aiutati. Ma
come storia, diciamo, quello, del nostro paese, anche volendo, no?
Come anche c'è anche nel nostro paese, oggi, cioè, a volte, parlando di cifre, le cifre in Italia danno circa un 20% di vittime, quindi uno può pensare a una percentuale storicamente parlando bassa, cioè di collaborazione, e invece non è così, e soprattutto questa cifra non può giustificare tutto l'operato della Repubblica Sociale e del fascismo prima, che comunque in qualche modo hanno collaborato attivamente e volontariamente, perché c'erano volontariamente allo sterminio degli ebrei in Italia, quindi non può essere una giustificazione in qualsiasi modo, ma molto spesso anche questo avviene, come avviene anche in Italia la figura dei giusti, cioè un'iper politicizzazione di questa figura, come se coprisse poi tutte le responsabilità e vincesse sempre la figura del bravo italiano, che molti storici ormai hanno ampiamente confutato sostanzialmente.
Beh, sì.
Detto questo, c'è anche responsabilità, come alcuni partiti politici che del fascismo condannano solo le leggi razziali, ecco. Il fascismo non ha sbagliato solo per le leggi razziali, ma vede, si prende solo il tassello che mi interessa e poi lo tiro, lo allungo, lo accorcio a seconda delle esigenze politiche. Questo non è un modo corretto per approcciarsi, ecco. E si creano questo fenomeno della Shoah washing.
Professore, intanto noi la ringraziamo. Poco fa esattamente ha parlato il Presidente del Consiglio, come vuole essere chiamata, Giorgia Meloni, dicendo priorità del governo è la lotta all'antisemitismo. Grazie mille Professor Susini, intanto la leggiamo su Domani e ricordiamo il suo ultimo libro, Le stragi, vittime carnefici, le stragi nazifasciste lungo la linea gotica orientale, Donzelli, editore. Grazie mille, professore.
Grazie mille a voi, arrivederci.
E un buon lavoro, a presto.
No, grazie.
E anche questa è una musica di uno dei grandi compositori morti nei campi, in questo caso è Hans Krása, sempre col Benevitz Quartet. Sono tutte musiche che abbiamo riutilizzato nella narrazione del nostro podcast Il Convoglio, che potete trovare sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, se volete ascoltare un radiodramma che racconta dal romanzo mai tradotto in italiano di Charlotte Delbault, Il Convoglio, proprio quel convoglio lì, quello dove Charlotte Delbault fu deportata e con altre centinaia di donne, erano quasi tutte politiche, prigioniere politiche francesi. Un buongiorno anche al professor Simone Lewis Sullam, che è con noi oggi in collegamento. Buongiorno intanto, professore.
Buongiorno.
Professore di ordinario di storia contemporanea alla Ca' Foscari di Venezia, ha insegnato e studiato in grandi università in Europa, negli Stati Uniti, in Italia, si occupa di storia d'Italia tra 800 e 900, ma con particolare attenzione anche alla storia dell'antisemitismo e dell'Olocausto. Ricordiamo ad esempio il bellissimo ripubblicato nel 2017 Una comunità immaginata, gli ebrei Venezia, ma anche il più recente I fantasmi del fascismo, le metamorfosi degli intellettuali italiani nel dopoguerra per Feltrinelli. Dicevamo prima con Daniele Susini che l'immagine del giorno delle televisioni sono le baracche di Auschwitz, ma allo stesso tempo l'immagine del giorno, proprio subito dopo, istantaneamente, in quell'alternanza che spesso le televisioni All News ci propongono, è quella lunga fila di profughi che cerca di ritornare al nord, a Jabalia, nella striscia di Gaza. Lei, professore, proprio oggi ha scritto qualcosa in merito. Si può ricordare Gaza il 27 gennaio? Punto di domanda. Ce lo racconta?
Sì, questo è un intervento che ho pubblicato nel sito Le Parole e le Cose, interrogandomi sui significati e l'attualità del giorno della memoria. Quello che sostengo in questo pezzo è che al centro del giorno della memoria sta un ricordo specifico, che è quello innanzitutto della Shoah, del tentato sterminio degli ebrei europei, ma che tutti gli anni, in un certo senso, cioè non solo quest'anno, occorre anche una interpretazione universalistica di quella data, cioè quella data ricorda quello che è avvenuto in una vicenda specifica a un gruppo specifico, gli ebrei e diverse altre minoranze, ma deve avere e ha un significato per tutti, che è quello della costruzione di una società più inclusiva, tollerante, che rifiuti il razzismo, l'antisemitismo, l'islamofobia e via dicendo. Ed è un giorno in cui noi guardiamo anche a quello che avviene intorno a noi da questo punto di vista, e sicuramente negli ultimi mesi siamo tutti colpiti dalle vicende militari di sopraffazione che dopo l'aggressione di Hamas il 7 ottobre si registrano a Gaza. Oggi c'è una tregua in corso, ma sono stati mesi di mattanza, e credo che sia inevitabile interrogarsi anche su quella violenza.
Come ci aiuta, professore, siccome tra i suoi libri c'è anche l'archivio antiebraico, il linguaggio dell'antisemitismo moderno, ci aiuta a riuscire a chiarire che cosa nel dibattito a cui abbiamo assistito in questi mesi, che cosa non va tra, da una parte, il giustissimo e importante richiamo a una crescita dell'antisemitismo anche a casa nostra, in Europa, in Italia, evidente, e dall'altra parte dimostrata, e dall'altra parte invece la difficoltà di poter guardare con gli occhi lucidi dell'oggi contemporanei quello che succede appunto a Gaza.
Ma diciamo, purtroppo sono in atto numerosi cortocircuiti e le questioni non sono tutte strettamente correlate. Il problema è che credo debba essere fatta una chiara distinzione tra la critica politica allo Stato di Israele, che è evidentemente legittima, e l'antisemitismo e l'uso di argomenti e di temi antiebraici, eventualmente anche nella critica a Israele, cioè quando la critica a Israele si svolge e utilizza elementi retorici antiebraici, l'evocazione del supposto potere ebraico o di congiure da parte di ebrei o alleanze internazionali, magari in relazione alle vicende medio orientali, quel tipo di critica a Israele è squalificata per il tipo di argomenti che utilizza. Di per sé la critica allo Stato di Israele non può essere classificata in sé come antisemita. Quindi credo che noi dobbiamo svolgere un'analisi del linguaggio che viene utilizzato e chiederci appunto che tipo di linguaggio usiamo nella critica a Israele, anche perché è indubbio che se il comportamento del governo israeliano è esecrabile e la reazione alle vicende del 7 ottobre è divenuta ormai sproporzionata, esistono anche delle pulsioni antiebraiche nel discorso pubblico europeo che debbono essere tenute a bada.
Assolutamente. Professore, siccome mi interessa moltissimo il titolo del suo saggio per Feltrinelli, La metamorfosi degli intellettuali italiani nel dopoguerra, cioè i fantasmi del fascismo, è ancora in corso quella metamorfosi. Se noi volessimo arrivare all'oggi, fare, come dire, in qualche modo un aggiornamento del suo testo, che cosa ci racconterebbe?
Ma credo che sia indubbio che l'Europa e il mondo sono ancora inseguiti dai fantasmi del fascismo, dei fascismi, e che non abbiamo fatto fino in fondo i conti con quelle vicende, forse soprattutto in Italia. Basti ricordare, da questo punto di vista, io lo faccio spesso, che la legge istitutiva del giorno della memoria, 27 gennaio, che celebriamo oggi, non contiene la parola fascismo. Una legge del Parlamento italiano, non sono esplicitate in quella legge le responsabilità di quelli che ho chiamato in un altro libro i carnefici italiani negli arresti e nella deportazione degli ebrei, e non è contenuta in quella legge la parola fascismo. Quindi quando gli italiani riflettono il giorno della memoria sulle loro responsabilità, non sono chiamati, almeno dal punto di vista legislativo, a fare i conti con quello che è stato forse il contributo più oscuro dell'Italia al Novecento politico, cioè il fascismo, fascismo che deve essere evidentemente condannato non solo a partire dal 1938 con la svolta razzista e antiebraica, ma deve essere condannato come una dittatura almeno dalla metà degli anni 20 per le sue dimensioni antidemocratiche, violente, e via dicendo. E quindi ecco, non credo che oggi stare nel fascismo, ma certamente insomma, interrogarci su quell'esperienza storica può aiutarci anche a vigilare sul presente.
Sì, e forse anche uno dei importanti terreni comuni, no? Perché una delle cose più complesse, l'abbiamo sentito prima da Daniele Susini sul concetto di Shoah distortion e Shoah washing, lo stiamo riascoltando da lei in questo momento, è trovare appunto un elemento comune che verificato dai fatti, su cui poi possiamo, come dire, metterci a ragionare sulla sua importanza storica, sul suo valore oggi, ma che è un elemento comune, sono i fatti condivisi di una storia, per esempio repubblicana, l'antifascismo e la Costituzione nata dalla liberazione. È preoccupato dagli alternative facts, come li chiamano negli Stati Uniti, le verità che diventano, come dire, propaganda in qualche modo del potere, no? Io riprendo una frase di Primo Levi in un'intervista che potete trovare su Rai Play 1975, metteva in guardia sul fascismo di oggi, che non riesce a ricollegare le squadre d'azione Mussolini con i campi di concentramento, e diceva: è la disuguaglianza, quando c'è disuguaglianza poi il fascismo arriva.
Ma diciamo che il tema della deformazione delle notizie, delle verità alternative, senza dubbio mi preoccupa e mi coinvolge. Io coordino in questo momento un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale all'Università Ca' Foscari sul tema anche del cospirazionismo. E il cospirazionismo è una narrazione molto presente, e noi lo studiamo da questo punto di vista, nella tradizione antiebraica, dalle accuse del sangue fino al cospirazionismo dei cosiddetti protocolli dei savi anziani di Sion, il noto falso di inizio Novecento, ma è poi una costruzione della realtà che di tipo complottista e in qualche modo paranoico, che è presente nei più diversi contesti politici, soprattutto nelle fasi di crisi, quando si cercano delle risposte semplici e si utilizza il clima di sospetto per individuare dei responsabili che sono spesso ricondotti a minoranze, a stranieri interni e a soggetti che vengono in qualche modo alterizzati. Quindi senza dubbio, insomma, il tema della falsificazione della storia, della memoria, è un tema di risorgente attualità, anche perché i social media e l'intelligenza artificiale, i vari strumenti di tipo digitale tendono a amplificare e anche a rendere più facile la diffusione di queste false notizie, spesso con delle finalità politiche distorte.
Eh sì, con finalità politiche, dicevamo che quando appunto poi si salda col potere probabilmente diventa ancora più pericoloso, no? Che è quello che esattamente stiamo vedendo in alcuni paesi d'Europa, stiamo vedendo forse, chi lo sa, anche negli Stati Uniti, vedremo in Germania il 23 di febbraio. Professore, grazie mille intanto, ricordiamo il suo contributo che ci ha citato e volentieri lo segnaliamo di nuovo su leparoleelecose.it, si intitola Si può parlare di Gaza il 27 gennaio. Grazie Simon Levi Sullam, a presto professore, grazie mille.
Grazie a lei dell'invito e a presto.
Pubblica, abbiamo parlato con Daniele Susini, con Simon Levi Sullam, ma io mi sento un po', come dire, in mancanza, insomma, del titolare della trasmissione Lele Liguori. Io ovviamente posso darvi appuntamento intanto a domani, alla prossima puntata di Pubblica, come sempre alle ore 11, della mattina, e richiamarvi sul podcast se volete riascoltare anche le altre puntate. Come sempre, radiopopolare.it, oppure sulle piattaforme potete ritrovare tutta la nostra produzione. E così, per concludere questa puntata dedicata al giorno della memoria, vi faccio ascoltare soltanto l'inizio del racconto, appunto, del convoglio. Lo sto ascoltando, lo ascolteremo da una delle piattaforme, tante piattaforme di streaming, ma lo potete trovare sul nostro sito. È un audio racconto dedicato, appunto, al giorno della memoria di qualche anno fa, una produzione che abbiamo fatto all'epoca con l'Istituto Storico della Resistenza d'Età Contemporanea di Bergamo, ma anche con molte altre realtà. Racconta un libro che in Italia non è stato mai tradotto. Ve ne lasciamo giusto il primo assaggio per poter poi magari andare sul sito e recuperarlo in toto.
Subito. In molte abbiamo mangiato la prima.
Scusate. Il convoglio. Un podcast originale di Radio Popolare in collaborazione con ISREC, Istituto Bergamasco per la storia della resistenza e dell'età contemporanea.
La mattina del 24 gennaio 1943 c'era un freddo umido. Il cielo era basso, con strisce di nebbia che si sfilacciavano tra gli alberi. Era domenica ed entrando in città abbiamo visto alcuni passanti, chi in giro con il cane, chi di fretta, forse per andare alla prima messa. Lanciavano giusto uno sguardo al camion su cui viaggiavamo in piedi, cantando e gridando per farli almeno spaventare. Siamo francesi, siamo prigioniere politiche, ci deportano in Germania. Si fermano un istante al bordo del marciapiede, alzano gli occhi e poi rapidamente li abbassano, proseguendo il cammino. Anche noi proseguiamo perdendoli di vista. I camion si fermano nei pressi di alcuni capannoni, accanto ai binari dove sosta un lungo treno merci. I vagoni di testa sono già chiusi. Dentro, 1200 uomini che avevano lasciato il campo di Royeux la sera prima e avevano passato la notte sui vagoni alla stazione di Compiègne. Chissà che freddo. Gli ultimi quattro vagoni sono spalancati. Man mano che saltiamo giù dai camion, i soldati tedeschi ci spingono a salire. 60 o 70 nei primi tre, 27 nell'ultimo, il mio. In tutto siamo 230. Ci avevano contato il giorno prima, per la distribuzione dei viveri, una pagnotta e un pezzo di salame di massimo 10 centimetri a testa. La quantità di cibo non ci permette di immaginare la durata del viaggio. Nel vagone c'è una mezza balla di paglia sparpagliata, non forma un giaciglio, ma un mucchio di sporcizia che fa venir voglia di spazzare. In mezzo c'è un barile di quelli da petrolio. I soldati fanno scorrere i portelloni del vagone e li chiudono dall'esterno. Al buio ci sistemiamo come per un lungo viaggio, accanto alle amiche. Io sono con Yvonne Black, Yvonne Picard, Viva e Madame...